soli. Radio Condivisione, musica nel cuore. Radio Condivisione, un mondo d'amore. Radio Condivisione, musica nel cuore. Radio Condivisione, un mondo d'amore.
Ben ritrovati venerdì tardo pomeriggio, Radio Condivisione, la voce della bellezza, insieme logicamente a Martina Di Pardo. Oggi l'ospite speciale, che ci introdurrà sempre Martina, è Lidia Laudani, ma passo subito la voce a Martina. Prego Martina.
Grazie Pietro, allora saluto tutti i nostri ascoltatori di Radio Condivisione, buon venerdì sera. Allora, oggi abbiamo un'altra ospite speciale, che è Lidia Laudani. Ecco, Lidia Laudani, diciamo che è una presentatrice televisiva, una speaker radiofonica e anche una scrittrice. Ecco, allora io passerei subito la parola a Lidia per i saluti ai nostri ascoltatori di Radio Condivisione. Lidia, benvenuta.
Grazie Martina, grazie Pietro, buon venerdì sera a tutti allora. Comunque preparatissima, brava.
Bene, allora io passerei subito, ecco, alle domande Lidia. Per noi è un grande piacere averti qui con noi. Allora, la prima domanda che ti voglio fare è quella che faccio un po' a tutti i nostri ospiti, no? Senti, qual è il motore che ti ha fatto avvicinare al mondo della scrittura?
Allora, io ho un'ottima parlantina, ho iniziato a parlare piccolissima, 9 mesi, 1 anno parlavo già benissimo, però mai avrei pensato di avvicinarmi a questo mondo. Nella vita mai dire mai, no? Mi sono ritrovata durante il lockdown, mentre tutti impastavano, cucinavano, io mi sono ritrovata a non avere più le mie trasmissioni per via delle restrizioni e quindi avevo necessità di proseguire quello che era il mio lavoro radiofonico e televisivo, che non avevo più la possibilità di fare, e quindi ho detto no, mi manca qualcosa, sento che mi manca qualcosa. Abituata poi ad avere un motore sempre acceso, io a fare tantissime cose, mi sono ritrovata come una trottola che a un certo punto finisce il suo movimento e sta per cadere. No, questo non volevo che accadesse, allora ho creato il mio alter ego, Beatrice Pascal, la protagonista del mio romanzo, che fa la speaker, e quindi le ho dato vita per proseguire quella che era la mia professione che non potevo più fare. Però cosa è iniziato a succedere? Quindi diciamo che è iniziato come fosse una specie di diario, come fosse qualcosa che facevo solo per me. Via via però che scrivevo mi rendevo conto che stavo intrecciando situazioni, quindi non è un'autobiografia, non è un'autobiografia, ma c'è tanto di vero, questo è importante. Quindi le facevo fare una trasmissione, radio, tutto quello che non potevo fare più io. Però via via che scrivevo mi rendevo conto che stavo toccando sempre di più tematiche importanti. Infatti nel mio romanzo tocco tanti temi come dopo...
E poi insomma ci arriveremo, sì, ti ho preparato quindi un po' di domande.
Sì, allora allora concludo, sì. Concludo dicendo che mi sono resa conto che stavo toccando temi importanti, che non poteva più rimanere nel PC di casa mia, ma dovevo regalarlo.
E renderlo pubblico.
Esatto.
Senti, quindi quanto è stato facile o quanto è stato complesso? Cioè è stato un processo meditato nel tempo oppure è stato spontaneo?
È stato come vomitare, è stato come aver accumulato talmente tante energie, talmente tante esperienze, talmente tante cose sia positive che negative, come accade a tutti nella vita, che a un certo punto è stato liberatorio, proprio come vomitare tutto di getto. Io giuro, questa cosa è stranissima, quando la dico, ma le dita danzavano sulla tastiera e io dopo mi rendevo conto di quello che avevo scritto. Cioè, presente le canzoni di Vasco che sono come i fiori che nascono da soli?
Cioè un processo, potremmo dire, sia meditato nel tempo ma anche spontaneo, entrambe un po' le cose, perché poi mi hai detto che magari più scrivevi e più meditavi su quello che dovevi scrivere, però veniva tutto naturalmente.
Bravissima. Però la cosa assurda è che io ho scritto la trilogia, presso ho pubblicato solo due anni fa, adesso c'era il sequel a breve. Comunque, ma ho scritto tutto, nella mia testa c'era tutto, io ho scritto tutto di getto, poi ovviamente via via sono andata a sistemare, modificare, scolpire, ampliare.
Sì. Esatto. Senti, dal titolo si evince proprio una forte rotta, un forte cambiamento che avviene nella vita, poi nella protagonista, ma questa evoluzione, questo nuovo inizio fatto di ritorni anche sul passato, no? Ecco, coincide tanto poco con una tua nuova meta, nel senso che un po' all'inizio c'è anche risposto, hai detto che comunque è stato un periodo, era proprio il periodo del lockdown, quindi diciamo magari attraverso la scrittura, ecco, ti sei data anche tu un'altra vita.
Esattamente, un'altra vita può avere tanti significati, quello che considero io è la possibilità di farcela, di ricominciare. Infatti la parola chiave di tutti i miei romanzi, che poi è un unico perché è un filo sempre la stessa, certo, protagonista, quindi un sequel, è la parola resilienza.
Filo conduttore, la capacità, sì, proprio di allontanarsi da ogni urto, sì, perché io mi sento molto vicina a te, insomma ho letto un po' anche del tuo libro, sai, ho letto, sì, un po' di cose e ho visto che è una parola che comunque rientra, è tanto la, sì, rinascita, la forza, la resilienza. Bravissima. Io mi sento molto vicino a questa tematica perché ho composto la mia prima silloge, insomma è uscita un anno fa e si chiama C'è sempre tempo per rifiorire. Quindi diciamo che rifiorire è, esatto, vabbè, la mia è una sillogia poetica, però rifiorire è molto vicino a quello che è la rinascita, certo, la resilienza. Mi sono sentita, ecco, molto vicina a te su questo punto di vista, quindi
è bellissimo quello che tu dici, ma ti dico che tantissime persone mi dicono: io mi sento, sono anch'io Beatrice Pascal, che è la protagonista del, sì, romanzo, ma non solo dalla parte femminile, cioè tantissimi uomini di qualunque età, perché tutti abbiamo, certo, toccato il fondo, tutti siamo crollati.
È bello il fatto che comunque questa un'altra vita, che poi vabbè, insomma, uno va a leggere il libro, quindi riscopre, insomma, quest'altra vita e della protagonista, ma anche poi il lettore, poi la lettrice riscopre, insomma, la sua altra vita, e sì, tu in qualche modo, ecco, l'hai trovata anche grazie alla scrittura, perché c'è stato proprio questo blocco fuori, ecco, noi siamo, sì, rimasti bloccati in seguito al lockdown e l'altra vita tu l'hai ritrovata, cioè grazie alla scrittura ti sei buttata in quell'oltre che magari pensavi, esatto, anche che non poteva esserci, capito?
Perché ma non l'avrei mai immaginato,
esatto, era proprio un altro rispetto a quello che fai tu, ecco,
esatto, non l'avrei mai immaginato, soprattutto il riscontro che sto ricevendo da parte dei lettori, il grande successo comunque che sta avendo questo romanzo. Io ho entrato,
certo,
anche nelle scuole,
il romanzo del ricordo ha avuto un grande successo.
È stato ormai definito un romanzo di formazione, nonostante ci siano anche delle parti erotiche, perché l'ho inserito un po' in leggerezza, perché le tematiche sono pesanti,
certo.
Allora ho alleggerito un pochino inserendo del giallo, dell'erotico. È comunque stato definito un romanzo di formazione, è entrato nelle scuole, i ragazzi hanno fatto la verifica, tanti l'hanno portato alla maturità. Io vado nelle scuole a parlare ai ragazzi di resilienza,
resilienza.
La Fenice, per esempio, è importantissima, certo, la Fenice per i giovani, sì, dalle ceneri. La protagonista
parlo
del romanzo
farfalla, invece io parlo di farfalla, io mi
è una metafora
promotrice, appunto, della metamorfosi che avviene nella farfalla e che poi è quella,
è la stessa cosa, la farfalla,
esatto, che
il bruco passa un'altra vita, sì, diventando farfalla,
è cosa, quindi sì,
ha un'altra vita. E allora mi collego anche al sequel, che sarà un'altra me, quindi anche la farfalla da bruco passa un'altra vita per diventare un'altra me, no? Una versione migliore, una versione migliore di me stessi.
Volevo chiederti anche un'altra cosa, allora, quanto credi nella lotta contro la violenza e soprattutto quella di genere? Ovviamente questo è un tema presente nel tuo libro, no? Ma sì, pensi che qualcosa possa cambiare in futuro? Cioè, per te c'è stato un miglioramento in questi ultimi anni oppure no? Dato che comunque ne parliamo tutti, se ne parla di violenza di genere, eccetera, però secondo te alla fine poi nei fatti è stato fatto qualcosa in sostanza?
Io sinceramente sento sempre peggio, cioè veramente sono spaventatissima, io ho una figlia di 17 anni, quindi...
Sei giovane, avrei dato di 17 anni.
Secondo me questo libro l'ho scritto anche per lei, per farle capire,
nel regalo,
per farle capire che non bisogna rimanere intrappolati necessariamente in qualcosa di sbagliato. Si può cadere in relazioni tossiche, ma il campanello d'allarme,
certo,
deve accendersi, e si può mandare tutti a quel paese e ricominciare, no? Quindi io probabilmente inconsciamente credo di aver scritto questo libro anche per lei. Purtroppo, rispondendo alla tua domanda, no, io non vedo
al momento miglioramenti. No, no, pensi no, che comunque sia tutto statico, ma anche io la vedo
veramente lontani.
Sì, esatto, sì, sì, forse da proprio dal, ma poi che poi
ma si fine... proprio a monte, manca proprio l'educazione a monte. Io i giovani di oggi li vedo molto persi, li vedo senza obiettivi reali, concreti. Quando non hai una passione, quando non hai un obiettivo, il tuo cervello deve lavorare qualcosa, no?
E
va anche un po' in fumo, no? Io vedo tanti giovani persi, che non hanno seri obiettivi, e allora poi si perdono in manifestazioni che non hanno senso, vanno a fare atti vandalici, vanno.
Ma sai qual è il fatto? Che proprio manca, ecco, l'educazione a fare del bene, a crescere col bene, cioè nel senso, adesso al di là di violenza di genere, che è comunque evidente, ma anche il fatto che comunque poi
in generale
l'uomo comunque non hanno gli stessi diritti, non solo, dico, non parlo solo di femminicidio, eccetera, proprio nella vita di tutti i giorni, cioè manca proprio questa parità. E poi è anche vero che comunque la violenza di genere esiste anche tra donna e donna, cioè nel senso, noi donne non siamo tanto solitari come effettivamente poi dovremmo essere, capito?
Sì, quindi ma la violenza è proprio generica. Io sono nata come... adesso sembra che non c'entra quello che sto per dire, invece adesso ti faccio capire dove voglio arrivare. Sono nata come modella curvy, facevo cataloghi per donne formose, e quando... perché ho scelto di fare questa cosa qua? Perché anche lì lanciavo un messaggio,
certo,
no? Perché anche quello, se vogliamo, è una forma di violenza,
certo.
Cioè andare a obbligare le ragazzine soprattutto a farle credere che per essere belle bisogna indossare una taglia 38, scheletriche, anoressiche, che quindi non bisogna mangiare, quindi bisogna vomitare, quella è anche una forma comunque di bullismo, di educazione sbagliata, è anche una forma di violenza, perché tu stai obbligando delle giovani ragazze a credere che per sentirsi belle devono avere una determinata taglia. Questo per dirti come la violenza può sfociare in tantissime forme.
Certo.
Tu dicevi una cosa bellissima, che è poi come un battito d'ali, no? Che è un battito d'ali dall'altra parte. Questa è una cosa bellissima, perché io mi sono resa conto, a me piace tantissimo far ridere le persone, però quando faccio ridere le persone in realtà sto bene io, rido anch'io, no? Io l'altro giorno avevo un mal di gola incredibile, non avevo voce, e quindi proprio non usciva la voce, e mi rendevo conto che dall'altro lato abbassavano la voce anche loro. Cioè, per farti capire, come se tu fai una gentilezza, fai un sorriso, secondo me, dall'altra parte si scatena questo meccanismo. Quindi, collegandomi a quello che dicevi tu, iniziando a fare del bene, iniziando a far passare questo messaggio della gentilezza, del comportarsi
bene, l'empatia soprattutto, che
brava, secondo me inizia a dilagarsi questa cosa.
Io lo faccio un po' attraverso la scrittura, capito? Cioè cerco di arrivare alle altre attraverso la poesia, in particolare la poesia, perché comunque è un'arte un po', io, vabbè, nobile, ma anche, cioè, per dire, proprio gentile, dolce, no? Perché nobiltà non significa solo essere ricchi, ok, avere uno status abbastanza alto, ma poi la nobiltà d'animo è proprio la gentilezza, no? L'empatia, la dolcezza. Io cerco di farlo attraverso la poesia. E per te
si può fare in tanti modi,
tu,
con la poesia, con la scrittura, si può fare con un gesto gentile, ci sono tantissimi modi, e da lì il mondo magari... Allora, qui mi ricollego alla tua domanda di prima, se vedo un cambiamento, forse se iniziassimo dalle piccole cose, no? Dai piccoli gesti, magari iniziamo a
essere un cambiamento in più. Sì. Lo penso anch'io, è difficile, però forse ce la faremo. E magari, ecco, attraverso quella che poi è la parola e la scrittura in generale possiamo fare qualcosa, perché Pietro sempre mi dice, insomma, credi che in qualche modo la scrittura, la poesia possano fare qualcosa, cioè nel senso, c'è un piccolo cambiamento? Secondo me sì, cioè il problema è proprio però avvicinare proprio l'uomo in generale alla parola, all'arte della parola, perché è importante, capito? Cioè,
sì, sì. Quindi, sono d'accordo, sì. Tutto può servire.
Esatto.
Avere quella spinta in più per migliorare.
Esatto, esatto. Senti, ma quanto ti senti vicino o quanto ti senti lontano rispetto a Bea? Nel senso, ovviamente la protagonista del tuo libro. O quanto è il tuo opposto, però comunque allo stesso tempo fa parte di te?
Beatrice Pascal è il mio alter ego, assolutamente. Chi mi conosce sa che c'è tantissimo di me in Bea e tantissimo di Bea in me, c'è tantissimo della mia vita. Io devo chiedere scusa a Beatrice Pascal, che per me è diventata reale, devo chiederle scusa perché io dico sempre, sì, dico sempre che attraverso lei mi rendo
conto di te stessa.
Sì, ma non solo. Mi rendo conto i miei limiti, fin dove posso spingermi. Io la faccio sbagliare, le faccio fare errori che io avrei paura a fare, no? Per vedere attraverso i suoi occhi fin dove posso arrivare. Quindi io sfrutto Beatrice e le faccio fare anche cose.
Certo, quello che sai che non puoi fare.
Bravissima.
Ecco perché è bello la scrittura.
Quindi la mia marionetta è.
Allo stesso tempo poi la provochi anche, perché comunque il tuo personaggio è la tua marionetta. Bravo. E quindi in qualche modo riesci a scoprire quell'oltre che tu ovviamente non puoi fare, perché sei in una dimensione reale, no? Di vita. La scrittura è proprio così, comunque un magico mondo. Cioè, inutile. Sì.
E ti permette di vivere un'altra vita.
Esatto, poi ti confronti tanto con te stesso anche quando scrivi. Sì. E penso che è inevitabile proprio quando una persona poi butta giù quelli che sono i suoi pensieri. Cioè, alla fine puoi parlare anche di 300.000 persone, ma in quelle 300.000 persone c'è sempre e costantemente una parte di te, della tua vita.
Un bravo scrittore fa credere che sta parlando
di altri, ma in realtà parla sempre di se stesso. Esatto. Ma visto, a volte si dice: no, ma questo romanzo comunque non è autobiografico. Ma questo romanzo, ok, sì, ci sta, nel senso, va bene, ma alla fine c'è sempre una parte di te, perché quelle comunque sono parole che partono da quella che è la tua vita, da quello
non
che
puoi raccontare qualcosa di cui non sai, impossibile. Però siamo talmente tutti intrecciati tra di noi, tutti abbiamo avuto le nostre perdite, le nostre cadute, i nostri lutti metaforici o fisici, tutti, quindi le nostre vite sembrano tanto diverse,
ma siamo tutti uguali.
Siamo tutti, io dico che siamo come fili di un maglione, questo l'ho scritto anche nel libro. Fragili se presi singolarmente, ma resistenti se uniti tra loro, no?
È vero. Cioè, il fatto è che siamo belli proprio per questo, nella nostra diversità, ma anche perché questa diversità ci rende universali. E alla fine abbiamo tutti gli stessi problemi, tutti abbiamo
le stesse debolezze,
tutti sorridiamo, tutti piangiamo, tutti soffriamo e
delle fragilità.
Viviamo, ecco, di felicità, ma è sempre breve e duratura, ecco, perché poi insomma è la vita che così, quindi gli alti e bassi.
Sì, e abbiamo tutti, io dico sempre, dentro di noi, anche io sento spesso dire: ma tu sei forte. No, secondo me siamo tutti forti, dobbiamo solo scoprire dentro di noi quella forza che non nemmeno conosciamo di avere. Io ho scritto che la felicità, così come la forza, è come un gatto assopito che dorme dentro di noi, sta a noi andare lì a stuzzicarlo, svegliarlo. Tutti possiamo farcela, tutti possiamo ricominciare, tutti abbiamo dentro di noi quella forza, quindi resilienza, rivincita, ricominciare, tutti possiamo ricominciare, vivere un'altra vita.
È vero, è giusto, così è così. Passiamo alla prossima domanda, Lidia.
Sì.
Senti, quindi tu ci hai anticipato che sta per uscire il sequel, no? Di questo tuo romanzo di grande successo. Cosa c'è di nuovo e di bello in Beatrice, ma allo stesso tempo cosa c'è di oscuro in lei in questo nuovo progetto? C'è un'evoluzione o un'involuzione?
Allora, sicuramente un'evoluzione, perché il titolo è Un'altra me, quindi non solo prima cerchi un'altra vita, però a volte non è l'altra vita,
non
è un'altra vita quella di cui hai bisogno, devi trovare un'altra te stessa. Io mi complico sempre la vita, cerco sempre di, voglio essere l'autrice che parla di cose, di quei tabù, di quelle cose di cui gli altri hanno paura ad affrontare, no?
Senza cadere sulla lingua. Allo stesso tempo la scrittura comunque è un'arma. È un'immagine un po' forte, però per rendere il concetto, Nel senso, io riesco a provocare, a dire quello che magari non riesco tanto a dire, quindi lo faccio attraverso la mia poesia, capito? E quindi è un'arma, cioè è una provocazione, ci sta dentro, capito? Perché è libertà.
Nel secondo libro, infatti, guarda un po' cosa vado a combinare. Beatrice perde il lavoro in radio, si ritrova queste bollette attaccate al frigorifero che ogni tanto le toccano la spalla a dire: oh, bella, però me devi pagare. E allora succede qualcosa. Arriva una vicina di casa, che però a fine libro si scoprirà
chi è.
Chi è?
Non è a caso, insomma, questa vicina.
No, e forse non esiste neanche. Sto spoilerando, ma non mi interessa. Per il
no,
nostro
non ti preoccupare,
vostro spoiler. Perde il lavoro, quindi questa nuova vicina di casa le dice: ma sai, ci sono dei siti, iscriviti, sai, potresti guadagnare qualcosa. Quindi, tematiche del nuovo libro sono i siti di incontri, queste app, quindi ovviamente...
Beh, è una cosa molto attuale.
Attuale?
Ritorno ovviamente alla grande, perché insomma...
Mi voglio complicare sempre la vita, perché non è facile trattare questi argomenti senza poi avere critiche. No, poi altro tema conduttore è l'omofobia e il cambio di sesso, perché c'è questo vicino di casa che lei ogni volta spia dalla finestra e ogni... capitolo, c'è un piccolo cambiamento in questo
personaggio. Quindi tematiche forti, importanti, estremamente attuali, anche perché giustamente, come dici tu, i siti di incontro, beh, oggi se ne parla anche poco, sai, però si dovrebbero fare molti più studi, cioè perché effettivamente poi una persona, ecco, utilizza un altro incontro per conoscere un'altra persona, ovviamente anche a livello di amicizia, non solo per poi relazionarsi, ecco, in generale, però questo è un tema anche proprio a livello psicologico andrebbe analizzato.
Ma qualissimo, perché senza entrare poi nei siti di incontro, anche i social, però c'è una pericolosità dietro, che non sappiamo chi si nasconde, quindi
appunto dico, c'è tutto un meccanismo da studiare, quindi insomma poi subentra anche quella che è la psicologia della società e dell'uomo in generale. Senti, forza, speranza, rinascita sono tutti i valori di vita che contraddistinguono la tua scrittura in questo tuo primo lavoro editoriale. Ma che altra parola o valore aggiungeresti a questi elencati? Poi oltre, vabbè, insomma, rinascita, resilienza, qual è una cosa che non abbiamo detto che c'è in un'altra vita o anche che contraddistingue e caratterizza quella che è la tua scrittura?
Abbiamo parlato di forza, resilienza, quindi tutte cose positive, ma in realtà questo nasce da una fragilità. Non dobbiamo, quindi un'altra parola importante è fragilità, non aver paura di cadere, di inciampare, di farsi male e di essere fragili, non aver paura di chiedere aiuto. Le relazioni familiari o anche i rapporti di lavoro sono molto importanti nel mio
romanzo. Certo, ma anche la famiglia e le relazioni sono un sistema molto complesso. È difficile perché poi insomma non è tutto così scontato, non è detto che per forza una famiglia sia una famiglia perfetta dove c'è
assolutamente
del bene, c'è amore, quindi insomma anche qui poi ecco la scrittura ci fa riscoprire, come l'arte in generale, perché noi parliamo sempre di arte in questo programma, Lidia, cioè anche cinema, arte proprio visiva, ok, qualsiasi tipo di cosa ci fa scoprire tante cose, ecco, quindi il fatto che non esiste proprio quella perfezione, quella finta perfezione, quell'apparenza che poi tutti cercano di far vedere in realtà, cioè è importante essere e non apparire, che poi insomma...
Assolutamente, infatti l'altra parola è proprio questa, la fragilità che c'è dentro di noi e i crolli, ci possono essere dei crolli, si può cadere, fa niente, ci si rialza.
Si rialza, esatto, e la vedo come te proprio perché nel mio libro parlo di questo, infatti nella copertina c'è proprio una farfalla, le due ali, una in bianco e nero e una è tutta colorata e proprio rappresentano queste facce, queste due facce della vita, no? Il fatto che comunque la vita è piena di colori, ma anche la vita comunque è piena di alti e bassi e quindi c'è questo bianco e nero. E quindi, capito, però nel nero anche si può ritrovare la luce. certo, la via per andare avanti e per rialzarsi, quindi mi sento molto vicina a te, insomma, ecco.
Sì, io parlo di queste, certo, sfumature, di questi... Guarda, dopo ti leggo proprio la quarta di copertina, certo, allora, visto, certo, che hai nominato
guarda, adesso se vuoi possiamo proprio passare al momento condivisione, ecco, se tu ci rendi partecipi di questa tua scrittura, ecco, di qualche pezzo importante che caratterizza il tuo romanzo. Insomma, se poi ci puoi parlare anche della copertina, ecco, insomma.
Allora, ti leggo la quarta di copertina perché sì, mi collego proprio a quello che hai detto tu riguardo ai colori. Bea, un mondo fatto di sfumature grigie in una scala di neri prepotenti e di pochi, pochissimi bianchi. Bea e suo padre, Bea e la sua purezza, Bea e la sua migliore amica, la paura. Aveva 8 anni. Oggi molti di più. Buon viaggio nelle sue emozioni, nella sua costante altalena dell'amore, del successo, della perdita. Sono Beatrice Pascal, accomodatevi, state per entrare in un'altra vita.
Beh, complimenti.
Quindi queste sfumature, questi bianchi, neri, grigi, la vita è fatta così. Non volevo leggere questo pezzo, ma tu, parlandomi della copertina del tuo libro, mi hai parlato
di più. Cosa succede? Cioè, la scrittura anche, capito, crea legami, quindi poi, cioè, come dici tu, quel maglione pieno di fili, e per me è proprio la vita, è un filo rosso, quindi è un gomitolo, quindi è così.
Esattamente. Sempre nel mio libro parlo di questi fili, di questo filo su cui Beatrice cammina sempre in bilico, un filo talmente tirato forte che ha preso le sembianze della lama di un coltello. Quindi lei cammina sempre in bilico,
certo, come una ballerina, no? Che in punta, sì, poi è sempre l'essenza della vita, capito?
Quindi... Per questo ho scelto proprio queste scarpe altissime in copertina, proprio per dare questo senso di instabilità, questo senso di difficoltà, perché è difficile camminare su tacchi così alti, dai quali si può cadere mille volte, ma come abbiamo sempre detto durante questa intervista, si può ricominciare.
Lidia, grazie mille, grazie per esserti
Martina, diciamo, siamo arrivati alla fine, però a questo punto voglio fare un'ultima domanda a te e a Lidia, insomma, visto che avete parlato, no, di, proprio per chiudere questo piacevolissimo momento, io sono stato in ascolto veramente con grande, per me è stato un grande piacere ascoltarvi, parliamo di quello che effettivamente in questo momento colora la vostra vita. Voglio sapere sia da te, Martina, che da Lidia, che cos'è che colora davvero la vostra vita in questo momento?
Lidia, vai!
La passione. Come dicevo prima, i ragazzi di oggi li vedo senza passione e questo mi fa venire in mente un mondo grigio. La passione, qualunque essa sia, perché non è che per forza deve essere un'arte cinematografica, di scrittura, no, qualunque, anche se fai l'uncinetto, qualunque, sì, passione ti colora veramente dentro. Io ringrazio questo libro perché quando l'ho scritto è stato terapeutico, ma adesso quando faccio le presentazioni, quando vado nelle scuole, quello che mi danno i lettori, quello che quello che io ho dato a loro e quello che loro danno a me invece dandomi il feedback rispetto alla lettura del mio libro è qualcosa che veramente colora immensamente, è proprio una secchiata di colore rosa, proprio quei colori più accesi, no? Grazie alle passioni, secondo me, la vita può assumere dei colori meravigliosi.
Vabbè, io invece Martina, dico la poesia, perché è la mia gioia più grande. Cioè, io riesco... Cioè, se proprio amo così tanto la vita, perché proprio per me poesia è anche vita, quindi comunque è la cosa più grande per me. Quindi, insomma, la mia passione è così. Certo. È così.
Quindi siamo d'accordo.
Siamo d'accordo.
Pienamente in sintonia. Bene,
sì, siamo d'accordo.
Grazie davvero per questo momento di bellissima sintonia, di bellissima empatia, di bellissima condivisione, ma proprio anche di esternazione delle proprie fragilità. Perché
tematiche, Pietro, molto importanti, sì, quelle che abbiamo affrontato oggi. quindi sì. ha toccato l'idea a tanti punti, ecco, anche parlando, sai, di modelli punti, tutto quel meccanismo che oggigiorno, anche estremamente attuale, c'è sempre stato, però ecco, è una cosa importante, ecco, quindi
certo,
tematiche molto molto importanti, quindi ti ringrazio Lidia, davvero.
Grazie Martina, grazie Pietro.
Grazie di cuore, quindi, e noi torneremo la settimana prossima, sempre per dare voce alla bellezza, come abbiamo fatto quest'oggi con Lidia Laudani. Grazie, veramente.
Grazie.
Tanta gioia.